Radio Nuova Trieste presenta.
Capo in B. Trasmissione di informazione e attualità. Condotta da Andrea Blau.
Buongiorno, buongiorno, buon venerdì, benvenuti, bentornati a questa nuova puntata di Capo in B. Anche oggi al nostro tavolo virtuale di questo bar virtuale, dove manca sempre il cappuccino e il bicchiere, ma ormai
arriveremo.
Sembra che sia quasi uno stile, forse stiamo lanciando questa moda del bar senza capo in B. Ristoratori, non seguiteci. Bene, oggi cercheremo di tratteremo un argomento serio, che è quello della guerra in Ucraina. È difficile ragionare su quello che è il termine più preciso, più coerente, cioè guerra in Europa, guerra Russia-Ucraina. È talmente ampia la questione, è talmente globale che, insomma, adesso cercheremo di trovare il filo conduttore di quello che è una guerra che veramente sta coinvolgendo tutti noi. Lo faremo insieme, cercando di superare i problemi tecnici che purtroppo sono arrivati all'inizio della diretta. Lo faremo insieme al ringrazio che sia tornato con noi a trovarci, dottor Degano, Cristiano Degano, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia.
Buongiorno a tutti.
E con il professor Gianfranco Battisti. Battisti, che è una risorsa perché è un professore associato di geografia economica, ordinario di geografia umana e specializzato in geopolitica. Intanto noi cerchiamo di risolvere il problema tecnico. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Grazie a lei per essere venuto con noi. Come sempre abbiamo la gradita partecipazione, che continua a definire straordinaria, che di straordinaria ben poco, è ordinaria, di Don Lorenzo Mariavatti.
Buongiorno.
Ciao Don Lorenzo.
Ciao a te, grazie.
Allora, incominciamo.
Ma comunque in Italia non c'è niente di più ordinario dello straordinario, di più definitivo del provvisorio, per cui va bene così, siamo in Italia.
Continua a definirti partecipazione straordinaria.
Sì.
Bene, allora, il problema è un problema decisamente, è una situazione veramente drammatica che è esplosa circa una settimana fa, che ci ha trovati, devo dire, come opinione pubblica impreparati, ma guardo subito il professor Battisti, eravamo effettivamente impreparati, non parlo noi che abbiamo ricevuto la notizia, ma la politica sapeva di questo possibile conflitto che poi è diventato un conflitto?
Ma le cose, come sempre, anche nella scienza, si sanno a posteriori. Però siamo già abbastanza avanti su quelle attività belliche, per cui cominciano a trapelare delle informazioni. Da quel che risulta, erano circa 3 mesi che l'operazione veniva programmata e sembrerebbe che ci siano stati dei tentativi politici di evitarlo. E evidentemente erano dei tentativi, come dire, o condotti male, perché non si è stati capaci di intervenire, oppure volutamente condotti male per poter poi domani salvarsi l'anima in qualche modo dicendo: beh, non è colpa nostra, è successo così. Conoscendo il protagonista massimo, che è Putin, lancia, come dire, segnali regolarmente alle alte sfere e anche all'opinione pubblica quando riesce a raggiungerla, perché è difficile vederlo e sentirlo, anche se in qualche social si riesce ad avere qualche conferenza stampa, eccetera. È difficile pensare che non ci fossero margini per evitare questa catastrofe. Evidentemente qualcuno ha deciso che per lui il costo era eccessivo e gli ucraini, tanto chi se ne frega, insomma. questa è la realtà di fatto.
Sì, quindi c'è stata una sorta di valutazione della vita, cioè sì, la vita del popolo ucraino non ha un valore tale da dover evitare un conflitto. E questo in una, in un paese, una civiltà, definiamoci moderna, mi sembra insomma che sia una valutazione decisamente fuori luogo, in qualsiasi epoca, però insomma adesso che ci sono tanti modi per misurare il valore della vita, in più di una volta.
Se l'è lasciata sfuggire Lucia Annunziata, che non è una che è fuori dalle segrete stanze, e dando quella valutazione sugli ucraini che veramente poteva risparmiarsela, ma insomma non è certo un personaggio affidabile.
E visto che stiamo parlando di Rai e di una giornalista...
Informazione.
Beh, sì, allora, io ritengo che... cosa c'è dietro a una giornalista o comunque a una persona per riuscire a dare una definizione del genere di un popolo?
Beh, sicuramente... è stato un passo falso di una collega peraltro brava e capace. Ogni tanto i fuori onda svelano delle situazioni davvero, davvero imbarazzanti, insomma, assolutamente, quindi da condannare questa, così, questa uscita infelice. Tornerei comunque alla sua prima valutazione, la domanda che faceva, certo, all'amico e collega Gianfranco Battisti. In realtà sì, ci si aspettava questa guerra. Devo dire anche che gli Stati Uniti con il presidente Biden avevano addirittura allertato da alcune settimane dicendo: guardate che la Russia sta per invadere l'Ucraina. Non tutti ci credevano. Ricordo anche le varie trasmissioni, i talk show, parlando appunto di giornalismo, in cui si facevano queste valutazioni. Molti dicevano: ma questi sono gli Stati Uniti che cercano un po' di creare allarme, anche questo fa parte della guerra di comunicazione. In realtà poi si è visto purtroppo che la realtà è andata al di là di quelle che erano anche le più pessimistiche previsioni, perché al massimo si pensava a un'entrata nel Donbass, il fatto che la Russia e Putin in particolare volesse appunto annettersi definitivamente questi territori. Invece abbiamo visto che l'invasione ha riguardato e sta riguardando con combattimenti veramente drammatici e cruenti tutta l'Ucraina, che non dimentichiamolo è un paese molto grande, molto vasto, certo, pari quasi alla Francia come dimensioni, quindi insomma è un'impresa anche complessa e complicata. E ci siamo trovati tutti un po' davanti improvvisamente a questa situazione, anche se i segnali c'erano stati, perché le manovre di Putin, sapevamo tutti che aveva per appunto queste manovre, queste esercitazioni, mobilitato 100.000, 200.000 soldati ammassati sul confine russo e bielorusso con l'Ucraina, però nessuno pensava che arrivasse a tanto.
Io voglio provare a fare una cosa, voglio fare la stessa domanda a tutti e tre. Partiamo, facciamo semplicemente in senso anti-orario, tanto per darci un ordine. Chi è Putin?
Dunque, non è né un pazzo, né un visionario, né un incapace. A mio avviso, come parere tecnico, non l'ho mai conosciuto personalmente ovviamente, ma l'ho sentito diverse volte parlare. E probabilmente è uno dei migliori politici a livello mondiale. È preparato, ha i nervi saldi, è determinato, dice quello che vuole, dice quello che è disponibile a fare, lo dice chiaramente in termini sereni e tranquilli, svelando anche cose che da noi non si conoscono. Poi c'è un altro aspetto. Putin è un spettatore, non proprio in prima fila, ma quasi, del crollo dell'Unione Sovietica. Il crollo dell'Unione Sovietica ha un parallelismo strettissimo come situazione complessiva come la situazione attuale. Putin non ha perso tutti questi anni per star lì a vedere come Gorbaciov il paese che implode. A differenza di Gorbaciov, ha un paese che funziona, che non è disgregato ancora, si cerca di disgregarlo ma non è disgregato, economicamente funziona, è il primo esportatore mondiale di grano, e non è che vendono solo gas, tanto per capirci. Inoltre non si trova nella situazione, perché c'è un aspetto, perché della realtà ci racconta un poco. Allora, quando stava per crollare l'Unione Sovietica, quelli hanno capito che le cose andavano male e hanno pensato che l'unica arma che avevano da usare era quell'arma militare. E hanno fatto delle enormi manovre militari all'interno dell'Unione Sovietica per valutare se avessero potuto scatenare un'offensiva in Europa e togliersi d'impiccio. Poi i problemi li vedremo più avanti per il parallelismo. Hanno concluso che la cosa sarebbe finita male. E a questo punto hanno accettato quello che è l'inevitabile. Ma erano pronti, perché si trovavano con l'acqua alla gola, anzi agli occhi. Putin si trova con l'acqua alla gola, ecco, non agli occhi, con l'acqua alla gola. Però è un paese diverso, non ha di fronte paesi della NATO, ha di fronte l'Ucraina, che è figlia di nessuno, e gioca la sua carta in un momento in cui il mondo sta completamente cambiando, perché la pandemia, che è frutto di qualcosa che vale la pena di approfondire, sta per cambiare completamente l'architettura mondiale.
Ok, Don Lorenzo, non bisogna necessariamente essere d'accordo, siamo al tavolo di un bar.
Siamo al tavolo di un bar. Io ho difficoltà nel esprimermi liberamente perché, ma tendenzialmente quello che ho detto quando è scoppiata la guerra ero a Loreto, agli esercizi spirituali, e c'erano tutti che si erano improvvisati, come tutti si sono improvvisati i virologi da due anni a questa parte, tutti si sono improvvisati statisti e politologi eccetera eccetera, e io ho detto scusate, partiamo da un altro presupposto, che qui abbiamo a che fare con due popoli slavi e la mentalità dei popoli slavi è molto divaricata rispetto alla nostra. Quindi noi non possiamo, noi l'errore grave secondo me che è stato fatto da tutta, da chi poteva evitare questo conflitto, è stato quello di partire dal presupposto che facendo determinate cose avevamo a che fare con persone simili che la pensano allo stesso modo. Non è così. Determinati corteggiamenti da parte della Merkel nei confronti dell'Ucraina, vieni nella NATO, e poi dopo quando si presentavano sulla porta c'era la porta sbarrata, e determinate imprudenze come quella di fare esercitazioni in Romania, di fare le esercitazioni più nascoste, più segrete, ma che è stato detto recentemente in televisione con chiusura del collegamento vocale con chi stava parlando, di esercitazioni all'interno proprio del territorio ucraino da parte della NATO eccetera eccetera, questo ha creato allarmismo in una mentalità diversa appunto da quella occidentale, e questo è un primo punto assolutamente da... Poi sono d'accordo sul fatto che Putin sia un grandissimo politico, una persona, la cosa che nessuno tiene presente è che lui nel suo essere slavo ha anche una freddezza assoluta come tutti questi popoli, cioè il popolo ucraino sta dimostrando che resteranno in ciabatte ma continuano a combattere. Perché? Perché non gliene importa niente del resto del mondo, perché se venissero qui in Italia a dirci: beh, ma guardate, cercate di non resistere perché dareste fastidio a tutto il resto del mondo, io credo che il governo italiano il giorno dopo dirà: beh, bisogna pensare anche agli altri, facciamoci invadere, facciamoci schiavizzare tutto quanto. E ucraino assolutamente no. E così nemmeno l'esercito russo, nemmeno la Russia. Io credo che l'errore più grave sia stato quello di fare degli embarghi che non servono a niente, perché non cambiano assolutamente la mentalità, questo tipo di mentalità, e non è stato invece quello di ascoltare e dire va bene, quello che sentivo dire poco fa, pochi giorni fa da un tuo collega, sentivo dire basterebbe che Biden telefonasse a Putin dicendo guarda, l'Ucraina mai entrerà nella NATO e già si eviterebbero un sacco di morti, un sacco di situazioni spiacevoli così. Io credo che non sarebbe più ormai così semplice la cosa, però certamente anche se Putin ha già detto che non è disposto a tornare indietro ma ad andare soltanto avanti, e quindi questo tavolo delle trattative non so che fine farà, credo che davanti a una rassicurazione seria e anche fattiva ci sarebbe una risposta positiva, cioè ci sarebbe un allentamento, non credo una fine ormai, ma un allentamento certamente. Per il resto, che dire, a un certo punto è facile schierarsi a vantaggio di una persona, cioè dire che ha ragione uno, ha ragione l'altro. Secondo me, mia mamma mi ha sempre detto, la croce è fatta di due braccia. Secondo me la colpa è un po' di tutti. La cosa peggiore, prima ce lo dicevamo fuori onda così, è questo intervento dell'Occidente che ha regalato armi in nome della pace. E allora c'era una scritta che mi è arrivata sul telefonino: regalare armi nel nome della pace è come regalare preservativi in seminario in nome della castità. Ecco, credo proprio che siamo a questo livello.
Beh, dopo questa battuta di Don Lorenzo, non abbiamo possibilità di mandare la pubblicità, purtroppo. Andiamo avanti.
Allora, sempre la stessa domanda.
Sì, anche perché ci sono degli spunti di riflessione e credo che ce ne saranno altri dopo il tuo intervento.
No, ma innanzitutto chi è Putin? Sicuramente sarà un politico preparato. Però è un oligarca, oserei dire un dittatore. Certo, abbiamo mentalità diverse. Noi siamo abituati a ragionare in una democrazia e quindi con i ragionamenti della democrazia. E là ovviamente l'idea e il pensiero è diverso. Ecco, da una parte non posso dimenticare, al di là delle valutazioni, ognuno può avere le sue idee, ma vediamo al di là della guerra quello che è successo e sta succedendo in questi giorni, cioè leggi assolutamente repressive, a cominciare dalla libertà di stampa, visto che sono un giornalista.
Certo.
È stata fatta votare dalla Duma all'unanimità una legge che dice chi osa criticare sostanzialmente, chi osa dire che una guerra no, è un'operazione speciale, carcere fino a 15 anni, insomma. Quindi ecco, sarà preparato, sarà capace, però è un dittatore, ragiona in questi termini. Come capisco, come diceva Don Lorenzo, che la croce ha due braccia, però è ineluttabile che è un paese che ha invaso l'altro, e Putin che ha mandato i carri armati, che sta bombardando le città ucraine. E quindi si è messo inevitabilmente dalla parte del torto. Poi possiamo ragionare a lungo, non sta a me, perché non ho le competenze per farlo, quanto abbia pesato appunto l'allargamento della NATO, il discorso che l'Ucraina poteva entrare nella NATO o meno, che la Russia non voleva uno stato cuscinetto, come dice, demilitarizzato per la sua sicurezza. Però appunto il dato di fatto fondamentale è che lui che ha invaso, è lui che ha incominciato la guerra, è lui che sta bombardando l'Ucraina, le città ucraine, creando decine, centinaia, migliaia di morti anche civili. Stanotte si è rischiato un po' l'incidente nucleare, anzi, per i bombardamenti. Cioè secondo me non bisogna dimenticare questi aspetti. Completo il ragionamento dicendo che a mio avviso lui ha fatto questo passo sapendo benissimo, ed è la realtà, che negli Stati Uniti, nella NATO, nell'Unione Europea sarebbe intervenuto militarmente, era già stato detto, che ci sarebbero state solo delle sanzioni. A mio avviso lui ha sottovalutato la risposta dell'Occidente, in particolare dell'Europa, ritenendo, come sempre stato, che gli europei fossero divisi con interessi molto diversi. Sappiamo che alcuni paesi, a cominciare dall'Italia e la Germania ancora di più, dipendono dall'energia, dal gas russo, e quindi probabilmente ha pensato che l'Europa sarebbe andata avanti in ordine sparso con delle sanzioni all'acqua di rosa, perché appunto aveva degli interessi energetici legati al mondo russo. Probabilmente ha pensato che sarebbero prevalsi ancora una volta gli interessi particolari, gli egoismi. L'Europa per una volta ha saputo dare una risposta abbastanza unitaria, abbastanza forte, e la speranza è che, come è successo per la pandemia, dalle crisi pesanti anche inattese nascano quelle spinte a fare dei passi avanti, come siamo riusciti davanti alla pandemia a superare determinati egoismi, a fare i cosiddetti bond, anche se nessuno vuole ammetterlo, cioè creare un debito comune europeo, certo. Cosa che fino a qualche mese prima sembrava quasi impossibile. Così speriamo che questa crisi internazionale, questa guerra in Ucraina, faccia fare all'Europa quei passi fondamentali in avanti verso una maggiore unità politica e non solo economica, verso, se non un esercito comune, una forza di pronto intervento comune, che non era stato possibile fare fino ad oggi.
Beh, allora, io dico, credo che la questione sia controversa, nel senso che i pareri sono diversi, non parlo tra i presenti a questo tavolo oggi, ma in generale anche la politica interna si è un po' divisa rispetto a quelli che sono i pensieri e le azioni da portare avanti. Però c'è un dato di fatto, quello che ha detto il dottor Degano, si è sfiorato la catastrofe nucleare, cioè, o meglio, si è minacciato più volte di arrivare a questo, e un bombardamento è arrivato molto vicino ad una centrale nucleare. Quanto è distante dalla realtà? È una minaccia? È stata una strategia? È un modo di bluffare di Putin? O c'è veramente la volontà di arrivare a tanto? E soprattutto, non è che ci si arriva perché lui verrà messo con le spalle al muro? Tradotto, è meglio avere una linea diplomatica e non metterlo in condizioni di arrivare ad un'escalation del conflitto che potrebbe portare ad una reazione, a una conseguenza di una dramma nucleare?
Dunque, per dirla tutta, ho letto una volta, quando cominciavo a scrivere i primi articoli per poter avere l'iscrizione all'albo, qualcuno che aveva scritto questa frase: la maggior parte delle cose che si dicono e si scrivono non sono vere. E questa è una tragica realtà, perché la maggior parte delle cose che si dicono e si scrivono o sono sbagliate o sono false volutamente. Allora, se Putin si è mosso, perché Putin non è un sanguinario né un violento, anche la sua esperienza giovanile era vittima della gang dei ragazzi del quartiere più grossi di lui, ha dovuto difendersi, cioè non è un aggressivo insensato. Se ha fatto quel che ha fatto vuol dire che non aveva alternative. L'Unione Sovietica a suo tempo non ha reagito perché non poteva, lui ha reagito perché ha potuto, perché lui aveva due problemi. Uno, il presidente per dire la parte così coreografica dell'Ucraina, che dice che vuol dotarsi dell'arma nucleare, e quindi per accontentarlo gli si mettono le armi della NATO a pochi minuti di distanza da Mosca, perché questo è il discorso. se non si metteranno in Ucraina, si mettono comunque in Romania, in Polonia, quindi non è tanto lontano. Ma dall'altro lato c'è una opera che è parallela, identica a quella che ha portato al crollo dell'Unione Sovietica, che è crollata nell'arco di 3 anni l'Unione Sovietica. Pensate, aveva la più grande marina militare del mondo e la più grande marina mercantile. In 3 anni è crollata. Come è crollata? Crollata perché li hanno fatto crollare il prezzo del petrolio, quindi gli introiti. E poi gli hanno tagliato completamente dall'oggi al domani tutti i crediti che andava a recuperare sui mercati finanziari internazionali. È esattamente quello che sta succedendo da diversi anni nei confronti della Russia di Putin. C'è un piano preciso di strangolamento dell'economia russa, ho letto dei testi degli Stati Uniti, in cui prevedono che il paese venga impossibilitato a svilupparsi economicamente, che la situazione economica degradi, quindi la gente diventi malcontenta, e il passo successivo, hanno perso l'impero, hanno perso parte del paese, adesso la disgregazione complessiva, arriva la guerra civile tra le repubbliche della federazione, e di fronte a questo, se uno è Putin, non brandisce l'arma nucleare? Ma l'arma nucleare l'hanno minacciata tutti. Gli Stati Uniti hanno da 15 anni detto che loro sono disponibilissimi a usare per primi l'arma nucleare in via preventiva. E Khrushchev aveva minacciato nel 1956 di tirare i missili su Mosca, su Londra e Parigi se non si ritiravano da Suez. E Bush Junior ha minacciato di tirare la bomba atomica sull'Iraq di Saddam Hussein. Ma tutti minacciano di usare la bomba atomica. Perché Putin non può minacciare? Israele c'è la bomba atomica e non vuole che ce l'abbia l'Iran perché c'è il monopolio. Il mondo è pieno di bombe atomiche. Noi italiani abbiamo le bombe atomiche americane che dovremmo portare in Russia con i nostri aerei. Quando sento parlare di guerra atomica, non dico che mi viene da ridere perché l'argomento è drammatico, ma è merce comune sul mercato. Poi che alla gente questo non si dica, questo posso anche capirlo, però...
Sì, a me fa specie che con i soldi delle tasse delle persone si costruiscono le bombe atomiche per mettere a rischio la loro vita. Mi trovo che sia un'azione di una stupidità enorme, però vabbè, si vede che la diplomazia ha perso un suo valore, forse la minaccia è più forte, l'uso della forza è più forte dell'intelligenza delle persone. Dovremmo avere in linea, chiedo a Riccardo, il mitico Riccardo in regia, se abbiamo in linea la responsabile della Caritas di Trieste.
Responsabile della vabbè, chiedilo a lei.
Okay, Vera Pellegrino, buongiorno. La sentiamo malissimo.
No, richiamiamo.
La riproviamo perché c'è un problema tecnico, oggi è giornata così. Allora, no, continuiamo in attesa di riprovare a sentire...
Io volevo fare una valutazione, se mi permetti. Certo. Quello che mi ha fatto venire la pelle d'oca di tutta questa situazione è la fratellanza. Cioè, in nome delle bandiere si stanno sparando dei cristiani, ortodossi, sì, cattolici, sì. Ma cristiani. Quindi sopra quello che dovrebbe essere... il valore massimo per un popolo confessionale, che è appunto la fede, è andata la bandiera e l'interesse di pochi, così. E la cosa più terribile è che appunto questa gente s'ammazza convinta di quello che sta facendo sia buono. E la mediazione del Vaticano è molto scarsa, almeno forse a livello sotterraneo no, ma così quello che si viene a sapere è abbastanza scarsa, e l'opposizione dei patriarchi ortodossi è veramente disdicevole, perché per quanto ortodossi e cattolici non si possano vedere, tranne qui a Trieste, che abbiamo un bellissimo rapporto, comunque siamo tutti e due dello stesso Cristo, siamo tutti e due ammantati della stessa veste, ma vabbè, questa era una mia considerazione.
No, assolutamente una considerazione che ha un fondamento. Allora, abbiamo nuovamente in linea, proviamo nuovamente a sentire la signora Vera Pellegrino. Buongiorno.
Pronto, eccomi.
Oh, buonasera. Buongiorno, sentiamo benissimo adesso.
Oh, bene, bene.
Ciao Vera.
Ci perdonerà, ma non Ciao. Siamo riusciti ad inquadrare quella che è il suo ruolo in Caritas, cioè, se ci dà una mano.
Sì, io sono responsabile dell'ufficio studi della Caritas, perché la Caritas è anche, mi occupo di formazione e promozione, perché la Caritas, non tutti sanno, ha uno, spesso un osservatorio che serve appunto per studiare le povertà come previsto dallo statuto proprio di Caritas Italiana.
Benissimo, ci racconta un attimo quello che sono questi giorni per voi, cioè quello che sono le iniziative umanitarie, se ormai sì. Si sta parlando dei primi arrivi e quindi le prime necessità, la raccolta eventualmente di fondi, di cosa c'è bisogno?
Sì, allora noi come Caritas di Trieste siamo innanzitutto in collegamento con la Caritas Italiana e la Caritas Internationalis, che si coordinano appunto con le Caritas sia ucraine ma anche dei paesi limitrofi, quindi la Polonia, l'Ungheria, la Moldavia, così come la Romania, e chiediamo a loro sostanzialmente mano a mano cosa serve. In questo momento loro ci chiedono proprio una raccolta fondi perché riescono ad acquistare lì i beni di prima necessità di cui hanno bisogno. E oltre a questo, per esempio, in tanti casi aiutano le persone proprio comprando dei biglietti per viaggiare, per andare via, eccetera. E quindi stiamo facendo questa raccolta fondi attraverso il nostro IBAN, che potete trovare sul nostro sito, oppure poi vi posso dare anche altre indicazioni, che andranno principalmente appunto alle Caritas lì, e andranno anche, siamo missione della diocesi, che sappiamo ha un referente in Moldavia, e anche con loro peraltro ci arrivano le stesse notizie e le stesse esigenze in questa fase.
Sì, quindi forse c'è da fare un po' di chiarezza, perché se ne sì. Sentono di tutti sì. I colori, c'è necessità di medicinali piuttosto che di vestiti, insomma, lei allora, ha parlato di fondi.
Sì, esatto, perché proprio loro ci dicono di non mandare niente in questo momento, anzi in certi casi, proprio ieri eravamo in collegamento con i direttori delle Caritas ucraine, e anzi a volte diventa anche un problema perché non sanno dove mettere le cose che arrivano. E non è possibile mandare perché intanto non arrivano in Ucraina, perché è assolutamente impossibile passare il confine, almeno con i canali internazionali, quindi non c'è la certezza, spesso li mandano indietro, eccetera. E poi appunto loro in questa fase preferiscono così. Sappiamo che hanno dei problemi con i medicinali, cominciano ad averli, però al momento riescono a reperirli. Potrebbe essere che in futuro ci sia necessità di altro, e allora in quel caso noi attiveremo una raccolta. Ma in questa fase la Caritas di Trieste, così come la Caritas Italiana ci sta indicando, non facciamo raccolte di alcun genere di beni. Né alimentari, né medicine, né tantomeno vestiti. In questo momento appunto lavoriamo con il bonifico, che poi appunto mandiamo a Caritas Italiana, che manda le Caritas, e siamo in missione. Quindi questo sì, è chiaro, noi non facciamo raccolte in questa fase. Sapete che il tema è molto delicato, perché certo. È difficile riuscire, cioè bisogna farlo quando si ha la certezza che si arrivi insomma a destinazione con le cose giuste, quelle che servono.
No, no, ma infatti la telefonata che abbiamo voluto fare con lei è proprio questo, no? Chiarire sì. Alle persone quello che possono fare, perché ci sono molte persone che vogliono dare una mano.
Sì, sì, sì.
E chiarire qual è l'iniziativa migliore. In questo momento l'iniziativa è
la donazione.
Donazione. Sì. Come possono procedere,
allora,
con la donazione?
A parte il nostro sito, le pagine sui social, se volete abbiamo attivato un'email dedicata per chiedere informazioni di qualsiasi genere, che si chiama ucraina@caritastrieste.it, e poi abbiamo un numero verde che in realtà è il nostro numero di ascolto telefonico che facciamo per le persone sole, che in questo momento è dedicato anche a questa emergenza. Il numero verde è 800 629 679, ripeto 800 629 679. Questa settimana e la prossima sicuramente i nostri volontari, perché sono tutti volontari, ci aiutano aprendo dalle 9 alle 12:30 e poi dalle 14 alle 22, perché come diceva lei c'è un movimento solidale molto forte, oltre a persone che chiedono informazioni di vario genere, e questo movimento solidale devo dire che a me colpisce molto, naturalmente l'emozione del momento, ma credo che sia anche un modo per dire noi non ci stiamo con questa guerra, lo diciamo in un altro modo, lo diciamo sostenendo e dando la nostra disponibilità.
Beh, certo, sì. Approfitto prima di lasciare andare della sua presenza. Trapela qualcosa tra voi e i colleghi ucraini? C'è qualche sentore, qualche speranza che questo conflitto abbia un'involuzione? Cioè, non che peggiori, ma che finisca? C'è preoccupazione? Come la stanno vivendo? Vi arriva qualche messaggio?
Ci dicevano, proprio ieri abbiamo fatto questo incontro, e ci dicevano che sono molto preoccupati, anche perché si stavano preparando, perché comunque loro sono in sostanza in guerra da tanto tempo, insomma con fasi alterne da quasi 8 anni, e quindi si aspettavano che prima o poi accadesse e si stavano preparando. Difatti loro hanno un sistema veramente incredibile, con tanti volontari, arrivano in tutti i bunker eccetera. Però non si aspettavano che fosse così imminente, quindi anche loro ci sono sembrati molto spiazzati dalla velocità e dal tempo in cui è scoppiato il conflitto più grave adesso. Quindi si augurano che duri poco, però in questo momento a me sono sembrati molto frastornati e concentrati su chi è in difficoltà. Però sì, sono molto spiazzati, ecco, molto complicato. Ci diciamo che la situazione tra l'altro si complica proprio di ora in ora, perché adesso non so, dovrebbe esserci credo il cessato il fuoco, ma ci dicevano che i bombardamenti sono continui, almeno per chi è a Kiev. La sede della Caritas tra l'altro è vicino ad alcune zone, è attaccata a un palazzo che è stato colpito, quindi come dire, erano molto sì, frastornati, non si aspettavano questa rapidità. Un'altra cosa che non ho detto, che ho dato per scontato, ma così non è, e adesso è partito il sistema insomma di accoglienza, per cui anche noi accogliamo grazie al sistema nazionale. Lo Stato ha deciso di ampliare un po' e di dare disponibilità di posti nel sistema del CAS, dei richiedenti asilo e del SAI, nonostante al momento non siano richiedenti asilo, ma proprio per accogliere gli sfollati che arrivano dall'Ucraina. Per cui adesso, insomma, già da qualche giorno, se necessario, siamo pronti per accoglierli e per qualsiasi cosa di come dire, di prima emergenza, come sempre facciamo anche insomma, perché arriva dalla rotta balcanica, per cui abbiamo già un sistema rodato.
Io la ringrazio veramente, complimenti per il vostro lavoro. Io ricorderei Grazie. Ancora una volta il numero verde.
Sì, certo, il numero verde è 800 629 679.
E anche la mail?
La mail è ucraina@caritastrieste.it.
Signora Pellegrino, la ringraziamo e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie per la telefonata.
Ciao,
grazie.
Vero, ciao. Vabbè, ciao.
Bene, allora, sentire cose di questo tipo farà veramente rabbrividire, però cerchiamo di recuperare e rifare questa chiacchierata su questo dramma. Allora, mentre parlavate, i punti sono veramente tanti, servirebbero ore per discutere un argomento come questo, però io ho ragionato su una questione. Quanto si sta spostando adesso con questo conflitto la Russia in una direzione diversa, cioè invece di far parte del continente europeo, dell'Europa politicamente, economicamente, quanto invece si sta spostando in maniera importante verso Oriente, quindi verso la Cina, verso l'India? E dico due paesi appunto perché si parla di una nuova realtà economica.
Beh, mi pare che più che spostarsi si sta contrapponendo all'Europa in questo momento, la Russia, in maniera appunto molto violenta. A tale proposito ringrazio Vera Pellegrino che ha parlato a nome della Caritas e vorrei fare un appello appunto affinché tutti potessimo sostenere la Caritas. Sappiamo, certo, che sta lavorando non da oggi, per esempio sul fronte dell'immigrazione in maniera molto... molto forte, molto, molto puntuale, molto efficace. C'è questa rete appunto che c'è da Trieste, ma la Caritas nazionale, le Caritas nel mondo in questo momento, poi per quanto riguarda l'Ucraina, quindi penso che sia una strada molto efficace da seguire, perché tutti quanti, c'è una grande generosità che si sente in giro verso questa popolazione che sta scappando dalla guerra. Siamo di fronte, lo leggiamo, lo ascoltiamo tutti i giorni, ad una vera e propria emergenza umanitaria. Si parla di centinaia di migliaia, quasi 1 milione forse le persone che stanno scappando
dall'Ucraina e le prospettive sono ancora maggiori, si parla di milioni di persone che cercheranno rifugio, almeno temporaneo, in altri paesi. Tutti quanti sono molto colpiti dalle immagini che vedono, dalle notizie, e vorrebbero dare un proprio contributo. Siamo tutti forse un po' così indecisi, perché c'è la RAI che fa una raccolta, il Corriere della Sera, La Sette un'altra, sono tanti che raccolgono e qualcuno dice ma a chi devo affidarmi? Penso, ecco, che la Caritas da questo punto di vista dia delle garanzie anche locali molto, molto importanti, e quindi da questo punto di vista, ecco, vorrei spezzare una lancia a favore dell'attività che sta svolgendo.
L'attività molto importante. Professore, vorrei rifare con lei lo stesso ragionamento. Questo possibile nuovo ordine finanziario, quindi la Russia che stringe una mano in maniera più forte, perché non sono mai stati nemici, insomma, ma ci può essere uno spostamento più decisivo in quella direzione come interessi? E che ci sia una contrapposizione ancora più forte, come diceva il dottor Degano?
Dunque, la Russia da secoli vuole essere parte dell'Europa. L'Europa da secoli la respinge. Noi italiani, che siamo brava gente, buonisti, siamo andati a invadere la Russia con Napoleone, siamo andati a invadere la Russia con Hitler, siamo andati contro la Russia in Crimea. Crimea ce la siamo cavata con poche migliaia di morti di colera, peraltro. Le altre due volte ci abbiamo rimesso tanta gente. E sarà la quarta volta, no? E ci prenderemo la castagnata. E dottrina strategica fondamentale dell'impero britannico, e poi ereditata dagli Stati Uniti, l'impedire l'unificazione delle materie prime della Russia, immense, con il mercato e la capacità tecnologica dell'Europa. Hanno manipolato così bene le cose che adesso l'Europa vuole fare la guerra difensiva, naturalmente, nei confronti della Russia. La Russia ha un nemico nella Cina, ha avuto problemi con l'Iran a suo tempo, con la Turchia i rapporti sono stati terribili per secoli, non ha nessuna gioia a buttarsi verso Oriente. Però il clima complessivo è degenerato. Perché? Perché non dobbiamo dimenticare che nel 2008 l'economia mondiale è crollata. L'hanno tenuta in piedi inchiodando la carta da parati che cadeva dai muri, stampando dollari ed euro, si mette dollari come fossero volantini da buttare in giro, e adesso siamo arrivati alla frutta. Allora nel 2019 stava per saltare Wall Street e venire giù tutto, perché dopo il dollaro viene giù l'euro, viene giù tutto. E hanno inventato dei mezzucci per prolungare la cambiale, ma la situazione è gravissima, e lo dimostra il fatto che quest'anno che finisce praticamente a metà anno, credo che la Cina avrà triplicato il proprio arsenale strategico nucleare, quindi missili per andare negli Stati Uniti. Anche la Cina non ha nessuna voglia di fare la guerra. Se lo fa, vuol dire dirottando poi, tra l'altro, risorse dall'economia alle forze armate. Cioè, si sta spaccando il mondo globale, perché era un bluff il mondo globale, perché non era un mondo di uguali che si davano la mano per crescere. Era un mondo in cui una struttura più organizzata cercava di conquistare il mondo intero. Solo che questo è impossibile. Ora, la votazione che c'è stata all'Assemblea delle Nazioni Unite dice chiaramente qual è la situazione. Perché noi abbiamo questa sensazione di questa Russia isolata, quella e quell'altro. Sì, 141 voti che hanno deplorato l'azione di Putin, ma non l'hanno mica condannata. Se avessero voluto condannarla, probabilmente non riuscivano neanche a beccare la maggioranza. E tra astenuti, non partecipanti e contrari, sono 35 paesi, in cui c'è la Cina,
c'è l'India, c'è il Sudafrica, non perdere l'Iran, cioè 45%, 50% della popolazione mondiale, oltre un terzo del PIL. Tutti questi paesi che beneficeranno adesso delle sanzioni, perché loro compreranno i beni per poi rivenderli ai russi, di quelli continueranno a guadagnare pochissimo dal loro gas, dal loro grano, eccetera, perché i prezzi sono fatti in modo da impedirgli di svilupparsi economicamente, la guerra economica è continua, come i cinesi del resto vendono su tutti i mercati, ma traggono margini di profitto minimali da quello che loro... E per questo... Io ricordo che ho letto in un libro che si occupava di petrolio, di una conversazione, scritto da un giornalista francese, di una cena a Pechino, in cui un alto funzionario americano ha detto, e lì c'era presente un altissimo grado militare cinese, dice: quando voi farete una flotta d'alto mare, noi vi salteremo addosso. Qua è saltato su, dice... proprio in piedi, dice: ma come, siamo amici, alleati? Si dice: ma noi non ci interessano le idee o la volontà, a noi ci interessa la possibilità. Se voi potete darci fastidio, noi ve li impediremo. Adesso la Cina da alcuni anni sta costruendo una grossa forza d'alto mare, sono quasi 4 portaerei, quest'anno cominciano le prime crociere dei sottomarini lanciamissili nucleari cinesi standard, come fanno tutti gli altri, e l'equilibrio è completamente cambiato. Adesso c'è un mondo, il terzo mondo è riuscito con sacrifici immensi a tirarsi su economicamente, culturalmente, e vuol far da sé, vuole mangiare 4 volte al giorno come facciamo noi, vuole, e anche vivere in pace tra l'altro. Ma se noi non capiamo che non siamo più padroni del mondo e dobbiamo mediare gli interessi degli altri, capire quali sono gli interessi dell'altro in modo da poterli far capire i nostri, e poi io ti do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Se invece pensiamo che siamo ancora lì, che andiamo in colonia e che il negretto o il giallo è inferiore a noi perché è povero, e beh, finirà male, finirà molto male. La Russia non ha solo desiderio di andarsene dall'Europa, proprio di strapparsi il cuore per loro,
sì.
Però lo faranno perché noi li mandiamo. Ed è l'Europa che manda via la Russia. Questo è il problema, perché l'Europa, la resistenza degli ucraini dimostra quanto veniva armata l'Ucraina.
Sì, io credo che alla fine la strategia di tutti non è vincente, perché se la Russia vuole restare europea e apre un conflitto che la spinge verso la Cina... Noi vorremmo non avere guerre e provochiamo degli stalli, è evidente che c'è qualcosa che non va. Boh, io riuso quello che ho usato all'inizio della puntata come termine: siamo profondamente stupidi, perché se non riusciamo a vivere in collettività, insomma, siamo collettivi, viviamo in collettività, ma siamo profondamente egocentrici.
Asociali.
E asociali, assolutamente. Bene, abbiamo rallegrato le persone che ci stanno ascoltando, però va bene. Allora, continuiamo con un'altra riflessione. I minuti volano come al solito. Si parla di quello che è definita praticamente la prima guerra social, la prima social media war. Perché? Perché la propaganda che una volta si faceva sui giornali in maniera insomma molto diversa, oggi è molto più veloce. È stata usata all'inizio conflitto, durante il conflitto, e ancora oggi si usa usando i mezzi che usiamo anche noi, per esempio, per comunicare, i social, Facebook, Telegram, TikTok, Twitter sono stati strumenti che sono stati utilizzati per far propaganda e per far arrivare alle masse una sorta di, anzi, un messaggio che doveva destabilizzare l'ordine in quel paese. Dove arriveremo di questo passo? Questa è una domanda che non necessita per forza una risposta, ma una prima guerra di questo tipo è un bene o un male? È controllabile? O come avevamo parlato quando avevamo parlato di comunicazione nelle precedenti, di informazione soprattutto nelle precedenti puntate, stiamo regalando a quell'algoritmo ancora più potere? Ma in generale, ne abbiamo parlato appunto venerdì scorso, la rivoluzione tecnologica ha stravolto le nostre vite e soprattutto il mondo della comunicazione e dell'informazione, che è comunque alla base della nostra società e lo è sempre di più. Più la comunicazione, più l'informazione si ampliano, più appunto la loro influenza sulla nostra società è forte. E lo dimostrano anche appunto queste giornate, queste terribili giornate di guerra. La comunicazione, l'informazione e la disinformazione sono sempre state un po', se non alla base, ma hanno accompagnato in maniera forte e importante i conflitti. Se pensiamo fin alla Seconda Guerra Mondiale, come la Germania nazista abbia sfruttato appunto l'informazione, ma poi tutti gli altri paesi, c'è sempre stata una guerra appunto di comunicazione, di informazione e disinformazione, e questa non, appunto, non fa eccezione. Con l'aggiunta che appunto dicevate giustamente, oggi c'è questa comunicazione che passa attraverso i social, attraverso le varie piattaforme, per cui tutti diventano giornalisti e tutti diventano comunicatori. Sapevamo che fino a qualche anno fa, pensiamo anche alla guerra del Golfo, ad altri conflitti di questo genere che comunque hanno sempre caratterizzato le nostre terre, il nostro globo, appunto c'era difficoltà ad avere delle immagini, delle vere informazioni che venivano veicolate e strumentalizzate magari dalle varie forze in campo. Oggi ogni cittadino che ha uno smartphone, e praticamente lo hanno tutti, può in tempo reale trasmettere le immagini, trasmettere le comunicazioni, e vediamo anche in questi giorni, per quanto le forze in campo possano tentare di condizionare l'informazione, sono i cittadini che quotidianamente fanno una ripresa, trasmettono le immagini che svelano appunto quello che sta accadendo sul campo, anche nei bunker, anche nelle città bombardate. Certo, ci si espone anche lì alla possibile disinformazione, perché questi strumenti da una parte appunto possono testimoniare in tempo reale quello che sta accadendo, ma possono essere anche utilizzati allo scopo che ha una delle parti piuttosto che l'altra. Comunque la comunicazione, l'esplosione della comunicazione attraverso i social, attraverso la rete, sta effettivamente condizionando anche questo conflitto e quello che sta avvenendo in questi giorni nel mondo.
E ancora una volta è importante la figura del giornalista, quindi...
Ma importante, lo dicevamo, appunto, affidarsi, e tanto più in questa guerra, a coloro che sono professionalmente formati per informare. E a tale proposito è bene sottolineare, l'ha fatto l'Ordine Nazionale, l'abbiamo fatto noi in questi giorni, il lavoro che stanno facendo tanti colleghi sul campo, rischiando ovviamente, certo, anche in prima persona, per raccontare quello che sta succedendo e per accertare di persona, verificando le informazioni. Tra questi colleghi, tanti colleghi, ce ne sono anche alcuni delle nostre regioni, in particolare triestini, abbiamo citato proprio da Fausto Biloslavo a Barbara Gruden, che era a fare servizi sul confine tra la Polonia e l'Ucraina, Gabriele Lagronigro, che sta facendo delle testimonianze per esempio per il Fatto Quotidiano. La nostra regione è sempre stata un po', dal punto di vista giornalistico, un osservatorio naturale verso il centro-est Europa, pagando in passato anche un importante, certo, tributo di sangue, certo. Pensiamo a Mostar, pensiamo a Mogadiscio, e penso che dobbiamo ringraziare questi colleghi, molti dei quali appunto della nostra regione, che sono lì a lavorare, rischiando anche la propria vita e la propria incolumità.
Assolutamente. Professore, siamo in chiusura, abbiamo un minuto. È difficile dire, però una riflessione, le chiedo un miracolo, quindi, perché volevo farla questa cosa, no? In pochi secondi. Acquistiamo energia elettrica da dei paesi ad alto rischio geopolitico. È una delle strategie che dobbiamo cambiare?
Sì, solo che noi acquistiamo energia soltanto da paesi in rischio geopolitico.
Quindi?
Perché la verità vera è questa, che le energie sono equidistribuite
sul pianeta. Però guarda caso, quelli che operano nel settore vanno a prendere le energie in determinati paesi che poi destabilizzano, sia per acquistarle a costo quasi zero, sia per portarle via agli altri, sia per difenderle. E questo rende tutti i consumatori deboli nei confronti dei fornitori, perché in qualunque momento possono trovarsi senza la luce, al freddo e al buio.
La ringrazio e credo che ne riaffronteremo con lei, magari se avrà piacere di tornare a questo tema. Ringrazio tutti, vi saluto, ci risentiamo venerdì prossimo. Ringrazio il dottor Battisti e il dottor Degano, ringrazio don Lorenzo e a venerdì prossimo. Ciao.
Ciao.
Capo in B. Trasmissione di informazione e attualità. Condotta da Andrea Blau.